L'esempio storico interessante che segue, a cui opportunamente Crean dedica uno spazio a sé stante, è quello di Davide Lazzaretti, che abbiamo già citato diverse volte. E cioè, non è che abbia avuto un grande spazio nei quaderni, però nell'economia, diciamo, del discorso su Gramsci e cultura, mi sembra una scelta appunto intelligente questa di aver dedicato uno spazio a sé stante alla riflessione di Gramsci sul caso Lazzaretti da parte di Crean, e quindi insomma è giusto dedicargli attenzione. Chi era Davide Lazzaretti? Davide Lazzaretti era un carrettiere toscano, figlio di carrettieri, nato nel 1834 e morto ucciso dalle truppe regie nel 1878, ed è stato il fondatore di un culto, del lazarettismo appunto, in Toscana, sul monte, dalle parti del Monte Amiata, era nato ad Arcidosso Lazzaretti. E siccome ebbe un notevole seguito di massa in quelle zone, su di lui sono state scritte opere storiche, eccetera, e quindi Gramsci si era interessato sia come caso in sé e sia per gli echi che ha avuto e come è stato trattato a livello storico, sociologico, eccetera, nell'Italia diciamo, dell'immediato post-unità. Qual è la questione di Lazzaretti? Appunto, lui aveva fatto il carrettiere fino al 1868, dopodiché e quindi semplicemente per gli ultimi 10 anni della sua vita, ha avuto ispirazione di carattere religioso e si è fatto fondatore di un culto che ha avuto un forte seguito popolare nelle sue zone. Ed era un culto sincretico molto particolare, che è esattamente l'oggetto dell'interesse di Gramsci. Lui è stato ucciso, Lazzaretti, mentre guidava una processione dei suoi fedeli, e sì, appunto, in un fronteggiamento con le truppe dello Stato italiano, è stato di fatto fucilato, cioè si era deciso di farlo fuori perché era diventato un personaggio troppo scomodo. In cosa consisteva questa scomodità? Nel fatto che Lazzaretti predicava delle cose che non stavano insieme fra di loro, e questo già ci comincia a ricordare qualcosa di gramsciano. Lui propugnava e predicava la Repubblica e il Regno di Dio. La Repubblica gli veniva dagli insegnamenti di un prete milanese, Onofrio Taramelli, che era stato appunto, in quanto predicatore repubblicano, era stato cacciato dagli austriaci e se n'era andato esule in Francia, e Lazzaretti appunto aveva fatto dei viaggi in Francia, aveva conosciuto questa persona. Lazzaretti era un gran lettore di letteratura d'appendice, e a un certo punto decise che era il discendente di un nobile, tale Manfredo Pallavicino, che era un suo antenato, gli era apparso in sogno, gli aveva raccontato delle visioni, e la sua, diciamo, fede religiosa commista di elementi della più varia provenienza e evidentemente una capacità predicatoria e di convinzione notevole presso i contadini, aveva creato appunto un movimento popolare abbastanza importante nella sua zona, tanto a diventare oggetto di attenzione anche politica e alla fine di repressione violenta. L'interesse di questo, e per esempio la Zedetti fu oggetto di interesse da parte di Cesare Lombroso come caso di criminalità congenita, cioè come caso di devianza criminale, quindi oggetto di riflessione della scienza positivista dell'epoca, di criminalizzazione letteralmente della scienza positivista dell'epoca. Come al solito Gramsci se ne occupa a partire da recensioni che legge su opere che in parte può anche vedere e gli dedica un'attenzione abbastanza, diciamo, approfondita per dire che secondo lui avrebbe dovuto essere non l'oggetto appunto di, come un po' per il folklore, non bizzarria, pittoresco, eccetera, ma un caso storico da ricostruire sul filo di un'analisi storica importante. Perché tutto questo? Beh, per esempio, innanzitutto il movimento dei Lazzaretti si inseriva in un vuoto politico che era quello del cattolicesimo politico, immediatamente successivo all'Unità d'Italia, in cui, appunto, essendo l'Unità d'Italia avvenuta in modo conflittuale con il papato, in modo più o meno formalizzato, ma comunque molto fermo, le gerarchie ecclesiastiche avevano stabilito che i cattolici non dovevano entrare in politica, non dovevano tendenzialmente neanche votare e, insomma, bisogna tenere le distanze dall'amministrazione statale italiana. Questo fino ai primi del secolo. E poi viene, cioè, decade ufficialmente la cosa nel 19, quando finalmente si può fondare anche il Partito Popolare Italiano, che raccoglie varie presenze politiche già esistenti, si presentano alle elezioni e hanno un buon successo. Ma in questo vuoto di presenza politica cattolica trova spazio anche un fenomeno come quello del lazarettismo. E quindi Gramsci dice: questa è una cosa che ci interessa. Sul filo dei suoi ragionamenti, appunto, della presenza del cattolicesimo in politica, dell'azione cattolica in Italia, in Francia, eccetera, eccetera, per vedere che succede quando il posto non è occupato dalle forze, diciamo, istituzionali e istituzionalmente riconosciute. Ma soprattutto la questione più importante per Gramsci è che questo è una forma di protagonismo subalterno di successo, perché contingentemente il lazarettismo ottiene un importante eco di massa e è esattamente diciamo, un'esemplificazione di quello che Gramsci spesso, delle caratteristiche che Gramsci spesso attribuisce al folklore, al senso comune, cioè a un agglomerato indigesto di frammenti della più varia provenienza. Nel lazarettismo confluivano il sanfedismo, cioè il reazionarismo cattolico antistatale, il messianismo, il repubblicanesimo, il sovversivismo, la letteratura popolare, l'assenza appunto dell'istituzione cattolica in politica. C'erano tutta una serie di cose che nessuno aveva mai messo insieme e che era assurdo che stessero insieme, stavano insieme e avevano funzionato. Quindi Gramsci è particolarmente interessato appunto a questo tipo di evento, perché dal suo punto di vista è una esemplificazione storica, appunto sul piano della storia, non mi ricordo chi di voi le volte scorse diceva ma la storia interessa poco, no, perché appunto sul piano dell'indagine di un caso storico concretamente datosi, si possono trarre una serie di insegnamenti. Una annotazione giusta che fa la Crean di confronto con altri approcci, insomma, Gramsci non è mai compiacente nei confronti dei subalterni, nelle loro espressioni politico-culturali in sé, solo perché sono tali. Ma non manca mai, come nel caso di un Lazzaretti, che pure culturalmente sarebbe distante anni luce dalla sua propria impostazione e da nessun punto di vista può rappresentare un modello al quale ispirarsi o al quale chiamare a ispirare i subalterni di cui lui Gramsci vuole occuparsi, ma gli importa moltissimo e valorizza moltissimo qualsiasi cosa nella storia abbia mostrato una capacità di protagonismo efficace, perdente come al solito, ma efficace finché dura, di una proiezione politica, pubblica, organizzativa proveniente dalle classi subalterne, perché tali erano tutti i seguaci di Lazzaretti, tale era lui medesimo, appunto, carrettiere, figlio di carrettiere, e che si inventa tutto un sistema assolutamente improbabile dal punto di vista politico e religioso, ma che però funziona per un momento. E quindi Gramsci dice che questa cosa andrebbe assolutamente approfondita da un punto di vista storico e degli insegnamenti che se ne potrebbero dare se appunto un'analisi storica fosse approfondita. È quello che dicevamo prima, per altro riguardo, una disomogeneità, una incoerenza che vista dall'interno è tutto il contrario. È coerenza, è qualcosa che può addirittura produrre consenso di tipo religioso, quindi molto sentito, molto partecipato, molto forte, e assolutamente non visto come un qualche cosa di disgregato, di incoerente, eccetera, eccetera, e che per un momento riesce ad avere presa. Questo è il tipo di attenzione che appunto Gramsci rivolge sistematicamente, per esempio, quando avevamo discusso quella nota che parlava di letteratura e politica e discuteva dell'importanza della letteratura d'appendice, quando discute del fatto che il pubblico popolare italiano si va a leggere la letteratura d'appendice, la letteratura popolare di solito francese e comunque non italiana, e questo che cosa vuol dire? Quindi, quando una cosa funziona, quando una cosa ha successo, quando una cosa ha seguito, questo diventa una specie di non campanello d'allarme, ma insomma di richiamo di interesse per lo storico delle classi subalterne e per il, diciamo, progettatore di novità per le classi subalterne, per andare a vedere nel merito e nel contenuto di cosa è fatto questo coacervo, per smontarlo, vedere i singoli elementi, interrogarsi sul perché questo improbabile tutto si presentasse come tale e non fosse sentito come improbabile per un pubblico diciamo consistente dell'epoca. Quindi, diciamo, da questo punto di vista il caso Lazzaretti e l'interesse che Gramsci gli riserva è molto in linea con tutta una serie di altre annotazioni e analisi che va dipanando nei quaderni. Questo è un caso specifico che viene trattato in modo specifico e a quale viene riservata un'attenzione specifica. Un caso di perdente, ma che per un periodo è stato efficace, e quindi questa efficacia, che è la cosa che Gramsci, di cui Gramsci va in cerca dal punto di vista dei subalterni, è una lezione sulla quale interrogarsi. Questo direi che è sufficiente su questa questione. Ci sarebbe la parte successiva che è intellettuali. Io però a questo punto, visto come è andata la giornata, in realtà mi fermerei qui. L'ultimo pezzo del capitolo in questione è della parte seconda, intellettuali e produzione e organizzazione della cultura. È un discorso che riprenderei la prossima volta ed è un discorso che si svolge molto sul filo un po' delle cose che dicevamo prima e discutevamo prima. Perché l'insistenza è molto sulla, diciamo, dialettica tra basso e alto e come l'aspetto organizzativo, collettivo, di massa sia la via di fuga e la via di uscita per cui anche i singoli subalterni possono trovare una proiezione politica. Quando uno parla di individuo, individualità, eccetera, da un punto di vista teorico, gli interlocutori di cui Gramsci si interessa sono obiettivamente, appunto, se subalterni, in quanto esseri umani singolarmente dei soggetti, dei subordinati. Il problema è come cambiare questa condizione. Se uno, diciamo, la mette sull'individuale, sembra un po' difficile farcela da soli e farcela singolarmente.
Scusi, io volevo fare una domanda su, dal punto di vista, ecco, politico, se si poteva fare un parlare con il Movimento 5 Stelle.
Cioè?
Cioè, no, chiedevo appunto, per capire se ho capito bene la cosa, questa cosa di mettere insieme cose che non corrispondevano dal basso.
Cioè, secondo lei il Movimento 5
Cioè,
Stelle sarebbe un po'
questo è
lazzarettista?
un pasticcione appunto, ecco, che non, cioè, che comunque ha funzionato, e questa è una cosa buffa, che comunque ha avuto tantissimo
Sì,
seguito.
diciamo che da un punto
Per capire un
di
po' la cosa, che mi ha ricordato e quindi ho voluto chiedere.
diciamo, se Gramsci facesse il giornalista oggi, sicuramente si
Ecco.
interesserebbe moltissimo del fenomeno Grillo-Casaleggio e 5 Stelle. Questo direi sicuramente, esattamente per il principio che ottiene successo in una platea che in parte potenzialmente potrebbe essere la sua medesima di riferimento. Sicuramente sì. Poi dopo anche qui è un po' un problema di interpretazioni, perché dal punto di vista di un esponente dei 5 Stelle penso che non accetterebbe mai l'idea di essere considerato uno che mette insieme cose che stanno insieme un po'
No, però
imprevedibilmente.
insomma, per
Quindi
dare
questa
un'idea, insomma,
visione
visto
è sempre un po'
che.
dall'esterno che uno dà. Cioè, se uno fa un ragionamento del genere, già si sta ponendo in termini esterni a ciò di cui parla, evidentemente. È un po' questa la dinamica, cioè visto dall'interno, questo è spesso il ragionamento di Gramsci, visto dall'interno, quello che ha una critica esterna appare disomogeneo, tale non pare.
Cioè, dall'interno le cose appunto sembrano coerenti,
E certo,
quindi.
ma questo vale nell'esperienza di ciascuno di noi e ciascuno di noi, come appunto lui raccontava nella lettera che cito sempre a Tania dell'ottobre del 31, non è ognuno di noi che tenta di mettere insieme i frantumi delle proprie concezioni, i frammenti delle proprie concezioni del mondo e tentare di tenerli insieme, eccetera. Nell'esperienza quotidiana e di vita di ciascuno di noi sa benissimo che fa delle cose che viste dall'esterno non stanno insieme, eppure dal punto di vista di ciascuno di noi ci stanno. Non mi avventuro nel fare esempi, però penso che possa essere esperienza di vita vissuta di ciascuno e anche esperienza di subire questo tipo di osservazione critica che ci può venire fatta, e ma come fai a? Ma non ti rendi conto che, ma non lo vedi che questa cosa che pensi o che dici o che fai è totalmente in contrasto con tutto quello che vai dicendo o con altre cose che tu dici essere importanti e così via. Però questo appunto è un problema dall'esterno, cioè dall'interno. Quando una cosa è fatta in una certa maniera e funziona e si diffonde e crea consenso e ottiene consenso, questo dovrebbe essere una prova che evidentemente può essere vissuto come un alcunché di omogeneo, di funzionale e di funzionante.
Però, scusi, se la interrompo, si dice che funziona nel senso che ha un seguito che attecchisce tra le persone, ma non
Sì.
che poi abbia un senso, infatti dall'esterno si può criticare.
Certo.
Quindi il punto è semplicemente funzionare uguale avere il consenso della
Sì,
popolazione, è questo.
Lazzaretti.
Perché
Cioè,
poi...
Lazzaretti è fatto solo di cose che per Gramsci sono sbagliate
Cioè, che
e che
poi
lui non proporrebbe
nell'interno
come
chiaramente non
modello.
possono stare insieme, quindi è come un'illusione quella all'interno.
Però funziona. Se funziona, ci deve essere un qualche cosa che quell'insieme corrisponde e risponde al contesto in cui si inserisce. Cioè non è un tocco di magia, di bacchetta magica o qualcuno che è un illusionista e imbroglia il resto del mondo. Se ottiene consenso, qui stiamo parlando solo di consenso, ma è una cosa importante. L'efficacia, l'effettualità nei termini gramsciani è questo, cioè convincere altri e creare una massa che poi diventa una forza. Evidentemente quell'insieme di proposte corrispondeva a qualcosa che in quel momento, dato in quel contesto storico, in quel contesto politico, corrispondeva a un'esigenza sentita, corrispondeva a una domanda che non trovava risposta in altra maniera, qualcuno che riempie un vuoto, appunto. Non c'era il Partito Popolare che, italiano nell'epoca di Lazzaretti che egemonizzasse le masse cattoliche sul piano politico e poteva avere spazio un movimento di massa che metteva insieme Repubblica e Regno di Dio. Poi è finito. Cioè, sono cose di breve respiro. Alla lunga tu vedi che puoi ragionare sul fatto che non poteva funzionare, non poteva durare o cose di questo genere. Però, insomma, finché dura, evidentemente a qualcosa rispondeva. E non solo appunto da un punto di vista interno, cioè il successo per una serie di persone evidentemente corrisponde a un qualche cosa che c'è a livello sociale.
Quindi il fatto che queste cose attecchiscano dovrebbero far capire com'era la situazione a quel tempo,
Sì?
appunto. Cioè, questa è la cosa interessante, vedere le cose che hanno seguito, come
Sì. Sì.
mai hanno seguito, quindi si capisce
Nella
la
fattispecie
situazione.
tra le classi subalterne, a lui gli interessava il mondo culturale e politico delle classi
Quindi si capisce
subalterne.
molto da questo movimento, da Lazzaretti, insomma, il lazzarettismo, come erano le persone,
Sì.
quindi l'assenza di una polarità, come ho detto, insomma, del
Sì, ed è un caso in cui che spiega concretamente con una proiezione, diciamo, molto attiva e rumorosa il meccanismo, diciamo, normale e silenzioso di come l'agglomerato indigesto del folklore funzioni. Cioè l'apparente appunto quello che all'esterno risulta incoerente all'interno continua a funzionare, in qualche caso addirittura riuscendo a proporre delle emergenze acute come questa, ma che mostrano appunto con con particolare evidenza quello che è un meccanismo di funzionamento quotidiano in realtà.
Non ce ne rendiamo conto.
Inconsapevole.
Quindi è semplicemente più facile da vedere, ecco, però
Sì, in questo caso è un'emergenza che evidenzia un alcunché
un
che
caso così
normalmente. Sì,
limite,
esatto.
questo è il limite. Grazie.
Un'ultima, sempre su questo fenomeno dell'azzardismo, che ha creato un crocchio di identità differenti, contrastanti, visto dall'esterno e poi di là. Ma quindi il folklore, cioè in genere, in Gramsci, non è visto come qualcosa di sistemico assolutamente.
No.
Cioè non è un sistema, quindi le opinioni di Grignan sui concetti di cultura antropologica qui vanno bene.
Sì, cioè è
Cioè
appunto, lui si ritiene molto importante queste cose senza dovergli prestare per forza un vestito buono della festa di coerenza, sistemicità, coesione, eccetera, eccetera. Crean dice, gli antropologi per abbastanza no normalmente per occuparsi delle cose di cui si sono occupati, sono finiti spesso a esagerare o a vedere un po' unilateralmente le coerenze e le coesioni fino a chiudere in mondi delimitati e a farne entità esistenti e conchiuse le culture. Gramsci non ha bisogno di questo. Ritiene che siano molto importanti e che ci si dovrebbe occupare a partire dalla loro frammentarietà, incoerenza e sparpagliatezza di contenuti, insomma.
Però se sono coerenti all'interno di quel gruppo, una sorta di sistemicità interna c'è, però
Certo.
è proprio infinitesimale.
È efficace da un punto di vista vitale. Quindi ci sono i due aspetti, non è che l'osservazione di Crean rispetto alla tradizione antropologica è che gli si presta, cioè è una sopravvalutazione anche dall'esterno. Qui c'è una doppia considerazione dall'esterno e dall'interno. Dall'interno c'è coerenza e funzionalità, dall'esterno, da una critica esterna, no. Quindi sono vere entrambe le cose, a seconda del punto di vista dell'analisi del momento, uno sottolinea l'una o l'altra.
Ok, quindi insomma Gramsci non fa molto riferimento al discorso sistemico nel folklore. Cioè
No,
questo non potrebbe essere un esempio, cioè Gramsci non lo vede come sistema, lo vede
no.
solo come esempio.
Sì. Non lo vede come sistema, se riusciremo a parlare del saggio di Cirese, vedremo come appunto la spiegazione di Cirese per dire come fa Gramsci a parlare di concezione del mondo per una cosa così incoerente è esattamente la sottolineatura di questa visione dall'interno e Cirese lo ricollega proprio all'approccio antropologico, che è familiare appunto per gli antropologi, di porsi dal punto di vista di assumere e di tenere in considerazione il punto di vista, tra virgolette, nativo, cioè dall'interno, etnico diremmo.